Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Aloha, stamattina mi trovo in piena campagna, finalmente posso lavorare serenamente in questa bellissima giornata d'autunno. E questa puntata podcast è incentrata su un argomento molto spesso o non trattato o troppo spesso sottovalutato, che è la gestione dei flussi interni all'azienda e quindi anche il cambiamento, come si gestisce e come si gestiscono i cambiamenti all'interno di un'azienda, di un business, un'attività, sia che sia in una fase iniziale o in una fase già, diciamo, di crescita. E perché è importante? Perché vedo tantissime persone che vengono da me a chiedermi l'aiuto in una fase del loro business dove hanno aperto, quindi hanno già aperto l'attività, hanno avuto magari anche un successo enorme, spropositato oppure molto veloce rispetto, diciamo, alla normalità, e la loro percezione quindi è falsata da questa situazione. E poi ovviamente poi hanno un down, come solitamente succede, insomma. E quindi poi mi chiamano perché si trovano in una situazione di confusione o di incertezza, hanno sopravvalutato molto spesso le loro capacità, la situazione e così via. E quindi volevo fare una puntata proprio sul cambiamento, come si affronta il cambiamento. E per iniziare volevo leggervi un passo di Beatrice Ben e Pamela Mang, di un'opera fantastica dove spiegano proprio del come il ruolo del designer o di un imprenditore sia simile a quello del giardiniere, e dicono: un giardiniere non fa un giardino. Un giardiniere esperto è colui che ha sviluppato una comprensione dei processi chiave che operano nel giardino, e quindi il giardiniere prende delle decisioni giudiziose su come e dove intervenire per ristabilire i flussi di energia che sono vitali per la salute del giardino. Allo stesso modo, un designer non crea un ecosistema fiorente, ma prende decisioni che influenzano indirettamente il tempo in cui l'ecosistema si degrada o prospera. Ovviamente l'opera è molto più lunga di questo, è un piccolo passo, però ci denota già la visione chiara del cosa fa un imprenditore, un designer, quindi diciamo un progettista. E il problema molto spesso è che invece l'idea che noi abbiamo del, diciamo, dell'imprenditore, dell'imprenditrice è un'idea molto, secondo me, uno molto maschile, molto anche maschilista, molto interventista, molto io devo dominare la natura, io devo dominare il mio business, io devo dominare, controllo, controllo, controllo. In realtà quello che noi facciamo non è cercare questo tipo di controllo, ma comprendere l'ambiente in cui noi ci troviamo e cercare di direzionare i flussi che si vengono a creare all'interno di questo ambiente, facendo in modo che questi flussi facciano prosperare l'ambiente, quindi in cui noi ci troviamo, questo sistema complesso che stiamo creando. Quindi diciamo che prima di tutto quello che cosa succede quando, riprendendo quello che dicevo all'inizio, cioè cosa succede quando io ho un business e ho un successo iniziale enorme, che poi è la base, diciamo, di qualsiasi guadagno. Cioè, se tu mi dovessi chiedere: Lorenzo, ma come faccio io a avere un guadagno enorme in pochissimo tempo? Esiste in realtà, si può dire, quasi solo una strategia che funziona in questo ambito. Ovviamente ce ne sono poi più, diciamo, incanalate, ma ce n'è una proprio che è la più grande strategia di guadagno esistente, secondo me, che è la strategia su cui si basa il capitalismo, che appunto basa anche il suo stesso nome sul il capitale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un prodotto, un servizio, o diciamo, se siamo dei rivenditori, trovare un prodotto, un servizio che vada a risolvere un'esigenza preesistente o desiderio preesistente di mercato che nessuno risolve. Questa è la base di guadagno più veloce e forte che ci sia in assoluto. chiunque in una fase iniziale abbia avuto un guadagno spropositato, enorme o una crescita molto veloce, è molto probabile che ci sia questo circuito di retrazione rinforzante che poi è il motore di un'economia, cioè la base stessa della nostra economia, diciamo a intervenire all'interno del sistema. Ovviamente c'ha dei punti negativi, che l'ho già spiegato in tante altre puntate. Cioè, il primo punto negativo è che è un sistema che prima o poi finisce, cioè saremo costretti come degli schiavi a trovare costantemente prodotti e servizi che funzionano nel tempo. Questo perché? Perché grazie al nostro immettere nel mercato un prodotto o un servizio che funziona, di un desiderio preesistente, la nostra stessa soluzione farà estinguere il problema. Punto primo. Due, si incalaneranno all'interno del mercato altri competitor che cercheranno di vendere lo stesso prodotto a un prezzo minore. Soprattutto se la nostra, diciamo, soluzione sarà imponente, forte. Quindi noi saremo costretti a quel punto, una volta che finisce il nostro prodotto e servizio di funzionare, di risolvere quel problema lì, perché semplicemente si estingue il problema e quindi anche la soluzione, ovviamente dovremmo ricercare un nuovo prodotto e servizio. E questo è il modello base, diciamo, capitalista. Quindi, diciamo, il problema grosso di questa soluzione è che dobbiamo sempre essere sul pezzo, sempre essere presenti e soprattutto c'è anche uno spreco di energia enorme, cioè saremo sempre lì a creare prodotti e servizi continuamente, alla ricerca oltretutto di cosa? Di un guadagno. Quindi, diciamo che questo sistema che cosa ci dà? Ci regala oltretutto, soprattutto per chi si trova in una fase iniziale, quindi non ha esperienza di che cosa significa avere un business molto spesso. Quindi non ha vissuto tutte le fasi del business. Io ve lo dico perché le ho vissute su più aziende tutte le fasi del business. Dall'inizio, la nascita, la crescita, la morte, la rinascita e la trasformazione. Quindi sono tutte quante situazioni che si possono trovare in un business. E il problema è che questa situazione qui, soprattutto se noi abbiamo avuto la fortuna di trovarci in una fase iniziale, che è molto bello, cioè sicuramente molto eccitante, bello aprire un negozio, un'attività, un business, avere dei servizi che funzionano, dei prodotti che piacciono alle persone e guadagnare migliaia di euro. A chiunque piace questa situazione, in qualche modo è adrenalinica, quindi a chiunque piaccia, diciamo, una situazione di questo tipo, ovviamente ci va a nozze. Però questa situazione crea un'illusione, che è l'illusione del sopravvalutare le nostre potenzialità. E lo fa nella maggioranza dei casi, soprattutto appunto se non abbiamo esperienza. E dopo arriverò anche a questo punto, che è un punto chiave per gestire il cambiamento. Cioè, cosa significa? Io ho tanti clienti che ho anche non clienti, cioè quello che vedo in giro. Io parlo sempre con imprenditori e imprenditrici, anche se non sono magari i miei clienti o lo sono state, quindi è una cosa proprio mi piace. Io adoro il business in generale, il creare progetti. La maggior parte di loro si ritrova in questa situazione in cui ha una crescita esponenziale, veramente esponenziale, cioè conosco aziende e ho come clienti delle aziende che nel giro di 2 anni hanno superato un fatturato di più di 100.000 euro, nel giro di 2 anni senza sapere nulla di imprenditoria, cioè apro un'azienda così perché mi va, perché mi piace, eccetera, eccetera, con mille intenzioni positive, anche una visione forte. E inizio a guadagnare immediatamente fortissimo. Però, come ogni altra cosa, se uno conoscesse i sistemi complessi, sa bene che prima o poi finisce. Perché diciamo, l'universo, la natura è composta da flussi. Non esiste la materia, esistono soltanto dei processi. E come tutti i processi, iniziano, finiscono, comunque si rafforzano e si indeboliscono. Quindi, diciamo che il grave problema è che noi, quando riceviamo questi flussi, soprattutto in una fase iniziale, ci sentiamo forti, ci sentiamo bravi, ci sentiamo capaci. E quindi la nostra aspettativa è altissima verso il nostro business. Allora noi diciamo, allora vedi, l'idea che ho avuto funziona ed è forte. Il problema è che però, cosa è successo nella realtà? Nella quasi totalità dei casi, quello che è successo è che ti sei messo, grazie a dei prodotti e servizi molto spesso, a volte anche con valori legati all'azienda, in una nicchia di mercato dove c'era un forte appunto desiderio preesistente che nessuno soddisfaceva. Quindi arrivi tu, sfondi sei pronto e bam! Tutti ti aspettano, anche se nessuno lo sa che sei tu, tutti aspettano la soluzione e tan, ecco la soluzione e tu inizi a vendere tantissimo. Come ho detto, prima o poi la soluzione si estingue, quindi inizi a vendere pochissimo, c'hai un down enorme. Che tra l'altro è molto interessante perché se noi leggiamo Seth Godin, anche la curva dell'aspettativa, molto interessante nel marketing, ci spiega come ci sia un picco dell'aspettativa. Soprattutto nel momento in cui noi andiamo a ricercare fortemente un cambiamento. Questo ce lo spiegano molto bene anche i sistemi complessi. E quindi, spiegandoci i sistemi complessi, praticamente ci spiega tutto in tutti i settori, fondamentalmente. Quindi la curva dell'aspettativa inizia con un picco e poi c'è un down, quando vediamo che effettivamente le aspettative erano troppo elevate rispetto alla realtà. Questo ovviamente in una situazione, vi posso dire, per esperienza di non allenamento. Quindi cosa succede? Che c'è il cosiddetto, io lo chiamo picco della disillusione. C'è una, o gola anche sarebbe bello, della disillusione. C'è un burrone nel quale noi entriamo e iniziamo ad avere, fondamentalmente come se fosse un lutto. Cioè iniziamo a comprendere che tutte le energie che abbiamo messo non erano reali in realtà. Cioè che l'aspettativa che noi avevamo nel successo del progetto non erano reali. E il problema è che questo down, se non siamo bravi a uscirne, ci rimaniamo. Quindi c'è chi chiude il business, chi cambia lavoro, diventa dipendente, c'è chi. Cioè, bisogna imparare a gestirlo. Ok? Cioè, bisogna imparare a capire che esiste prima di tutto. E che ovviamente ci cadiamo dentro tutti, io stesso ci sono caduto. Ed è una situazione dove soprattutto il problema delle crisi, che poi in greco significano appunto cambiamento, è che nessuno se le aspetta. Quello che fa più male di un cambiamento è uno, la resistenza al cambiamento, non il cambiamento, e due, il fatto che non te l'aspettavi e quindi ne hai paura del cambiamento. Quindi, come si fa pragmaticamente a gestire una situazione del genere? In realtà non esiste, cioè sì, esistono diciamo dei modi, ma vanno contestualizzati al momento di quello che ci sta succedendo, contestualizzati all'azienda, al business, a noi stessi. Ma c'è però un qualcosa di universale in qualche modo, di più ampio, che ci permette di affrontare una cosa del genere. E anzi, sono due fondamentalmente. La prima è una caratteristica fondamentale dei sistemi complessi, che si chiama resilienza. Cioè, il nostro allenamento costante alla resilienza ci permette di fare cosa? Avere il down e di ritornare in una situazione di equilibrio, che ovviamente è un nuovo equilibrio, non è lo stesso equilibrio che avevamo prima, è un nuovo equilibrio con una nuova consapevolezza. Quindi, come si allena la resilienza? Attraverso l'esperienza, le difficoltà e i fallimenti. Non esiste altro modo. Cioè, è una cosa che io dico sempre: quello che mi distingue a me come stratega della crescita, ora, a parte il fatto che sono l'unico in Italia che parla di business rigenerativo, quindi questa è una differenziazione. Ma la vera cosa che mi differenzia rispetto alla maggior parte delle persone che fanno il mio lavoro è che io sono un imprenditore. Io faccio l'imprenditore da quando ho 19 anni, ne ho 36. Quindi sono 17 anni, 16-17 anni che faccio questo lavoro. E quindi ho avuto la fortuna di trovarmi in tutte le fasi del business e di più business oltretutto, e vedere come questa ciclicità si ritrovasse in varie situazioni. E quindi anche di poterle affrontare. Ma non è che Lorenzo è stato bravo sempre al massimo, le ha affrontate alla grande. No, Lorenzo ha dovuto allenare la resilienza. Lorenzo si è messo a piangere tante volte. Lorenzo ha pensato di non farcela tante volte. Lorenzo si è disperato tante volte, però poi si è rimboccato le maniche, ha cercato di risolverla diciamo, malgrado la situazione fosse veramente difficile, con le mille paure che io avevo in tante situazioni, e quindi ho imparato a superare quelle situazioni semplicemente attraversandole. Quindi la resilienza si allena e si deve solo allenare, cioè la resilienza non è un qualcosa di innato. Sicuramente abbiamo innate, diciamo, delle capacità di resilienza, questo sicuramente, ma dobbiamo allenare ad allargare il range dentro il quale noi riusciamo a essere resilienti. E questa è una cosa che non è innata, è allenata. La seconda cosa che secondo me è fondamentale nella crescita di un progetto, o comunque, diciamo, nel riuscire ad avere il successo che noi desideriamo, ognuno di noi, dalla nostra vita, al nostro business, è la focalizzazione all'obiettivo. Cioè, posso dire che quello che mi ha mosso e anche quello che muove i più grandi performer, utilizziamo questo termine perché noi molto spesso lo vediamo in maniera negativa, la parola performance, a volte anche giustamente deriva da un concetto molto americano, ma in realtà è molto bella la performance, cioè significa essere lì in quel momento cercando di risolvere un problema o superare una difficoltà. Questa è la vera performance ed è molto bello secondo me questo concetto, indipendentemente poi con le mille sfaccettature che ha, ma è questo il concetto che io vorrei focalizzare. E la maggior parte dei performer, cioè quelli che amano fortemente quello che stanno facendo e vogliono raggiungere un obiettivo, sono proprio persone estremamente focalizzate. Cioè non hanno soltanto capacità di resilienza o allenato capacità di resilienza, ma hanno anche una focalizzazione enorme verso l'obiettivo. Basta leggere veramente, ho letto ma sicuramente decine e decine di libri su scalatori, grandi, non so, performance per esempio legate agli sport estremi. Io stesso sono uno sportivo, ho fatto 25 anni basket, quindi mi piace la performance per migliorarsi. E quindi che cosa differenzia queste persone rispetto a tante altre? Proprio la focalizzazione. Cioè sono persone che non mollano. E dirò di più, la focalizzazione non è soltanto in questo ambito. Pensiamo, per dire, se noi siamo su una scala, ci troviamo su una scala e dobbiamo salire a 10 metri d'altezza e a noi ci dà fastidio salirci perché magari soffiamo un po' di vertigini, il segreto qual è? Imparare il nostro cervello a, innanzitutto, ad abituarlo a determinate situazioni. Cioè non è che il performer arriva a scalare la scala o l'Everest dall'oggi al domani, ma ha allenato la capacità di performance, cioè di arrivarci, quindi il proprio corpo, la propria mente, eccetera, eccetera. Ma c'è un segreto che è fondamentale, me ne sono accorto guardando un video, guardando proprio una, come posso dire, era una ferrata, no? Ho visto queste scale o queste ferrate dove poter salire, no? Nel vuoto, in mezzo proprio alla montagna, su pareti di roccia. E cosa distingue una persona che ce la fa da una che non ce la fa? È la focalizzazione. Cioè una persona che riesce a salire non è focalizzata sul vuoto, è focalizzata o sugli scalini o su, diciamo, proprio situazione, poi dipende anche dal livello, ma diciamo focalizzata sullo strumento che gli permette di salire. Quindi se c'è una scala non mi focalizzo sul vuoto che ho sotto di me, ma sui pioli che devo scalare l'1-1. E questa è una capacità, anche questa, che in parte è innata, ci sono tante persone che ce l'hanno veramente innata, oppure è allenata, è la maggior parte dei casi. Quindi noi dobbiamo assolutamente allenare questa nostra caratteristica se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, perché è una caratteristica che va allenata. Io per esempio, a livello proprio naturale, cioè il mio essere innato in questa cosa, il mio talento è quello del, diciamo, essere molto bravo in una fase iniziale. Cioè io naturalmente sono portato a essere molto bravo in tutte le fasi iniziali dove c'è una fortissima energia, quindi a mettere tantissima energia per raggiungere i primi obiettivi di crescita e di creazione per esempio di un business o di un progetto. Invece il fatto del portarlo avanti quel progetto e del saper superare le difficoltà che incontriamo nella crescita di quel progetto, io ho dovuto allenarle. Non è una cosa che ho innata. Ho un talento naturale nelle prime fasi, ma nelle fasi successive, invece che non ho un talento naturale, nel senso che non è una parte che amo particolarmente, invece oggi ho imparato ad amarle. Dirò di più. Oggi forse lo amo ancora di più che in una fase iniziale. Proprio perché ho imparato ad allenarmi e a focalizzarmi verso un obiettivo. E il focalizzarmi verso un obiettivo, anche qui, no? Abbiamo detto resilienza e focalizzazione sono strumenti enormi per fronteggiare il cambiamento. Ma allo stesso tempo non significa però chiusura. Cioè, se un'azienda non funziona, e non funziona per svariati motivi, non è che io mi devo focalizzare a tutti i costi malgrado quella stia chiudendo. Cioè, il mio ruolo è quello di essere prima di tutto, come ho detto, resiliente. E la resilienza, la cosa è data dall'esperienza. Che cosa ho detto prima? Dalla capacità di vivere fallimenti e di saperli superare. Ma cosa aumenta la resilienza? La differenziazione. La biodiversità aumenta la resilienza del sistema natura. Quindi noi che siamo natura possiamo utilizzare questa strategia. In realtà la utilizziamo sia che la vogliamo o no, ma lo possiamo fare in maniera più cosciente. Quindi possiamo dire, sì, ma io ora la mia attività si trova in una situazione di difficoltà. Cosa faccio? La chiudo, la apro? Ma magari potrei trovarmi un'alternativa che mi permette di capirlo nel tempo, se vale la pena o no portarla avanti. Perché poi molto spesso quello che dico è che noi ci troviamo, quando ci troviamo in una difficoltà, tu ci stai dentro la difficoltà. Ed essendoci dentro la difficoltà, non riesci a vedere il contorno, o anche capire dove ti trovi. Cioè sei confuso. Molto spesso hai paura, sei confuso, non riesci a capire dove ti trovi. E quindi per poterlo capire ti devi dare del tempo per vivere quella crisi, per creare delle strategie che ti danno dei feedback, quindi fallimenti, e tu li migliori pian piano che vai avanti. Non c'è altro modo di vivere la vita. E quindi la cosa che noi possiamo fare, oltre ad avere un sistema di progettazione, ci permette di fare questo è la cosa che dico sempre, che è quello che insegno proprio io alle aziende, ma poi dobbiamo assolutamente fare in modo di fare cosa? Dobbiamo fare in modo di riuscire a allenare appunto la nostra resilienza. Cioè, in poche parole, la nostra resilienza deve assolutamente essere allenata e ci permette appunto di arrivare anche a, diciamo, a trovare un equilibrio. Perché finché noi non riusciamo ad avere esperienze, non riusciamo a capire le situazioni e quindi neanche a essere, diciamo, in qualche modo non impassibili, ma super partners, cioè a vedere la cosa da un punto di vista più esterno, come se la cosa non la stessimo vivendo noi proprio in prima persona, ma che la guardassimo dall'alto in qualche modo, un pochino più dall'alto, e quindi riuscire anche ad affrontarla con maggior sicurezza. E questa alla fine è un po' il segreto, se vogliamo, dell'affrontare i problemi che incontriamo lungo la nostra strada. Il mio ruolo come stratega della crescita non è dare delle soluzioni alle persone preconfezionate, cioè dirgli fai questo, fai questo, fai quest'altro, che così risolvi questo, questo e quest'altro, ma è dargli gli strumenti necessari nei vari contesti per permettergli di analizzare la complessità e poter migliorare costantemente attraverso i feedback le proprie situazioni, anche nelle cose più stupide. Cioè, anche quando io creo, per esempio, un sito web, quel sito web è stato creato con una struttura che permette la crescita per step e in base ai fallimenti. Quindi è una struttura adattiva in base all'auto-organizzazione del sistema, cioè il sistema cresce continuamente, si evolve. E se il sistema del sito web è rigido, io dopo un po' il sito web lo devo buttare. Invece lo devo aggiornare? Certo che lo devo aggiornare, ma lo posso aggiornare facilmente in un certo modo perché il vestito che io ho costruito è abbastanza largo per sintetizzare la mia complessità. Questa è la chiave di volta di un business che riesce ad adattarsi ai cambiamenti. E guardate che ci sono delle situazioni in Italia, ma non delle situazioni, è la quasi normalità delle aziende in Italia, soprattutto vecchie aziende, che fanno delle cose allucinanti. Cioè, ci dobbiamo oggi preparare veramente a una crisi enorme, enorme. E il problema del perché viviamo questa crisi è che siamo troppo rigidi rispetto alla nuova complessità che il mondo sta vivendo, che la nostra società sta vivendo. Oggi sta avvenendo un salto quantico, ma non è l'intelligenza artificiale che ci fa fare il salto, è la complessità di quello che stiamo affrontando a livello sociale, ambientale e a livello economico. E se noi non siamo in grado di aumentare la capacità che abbiamo di resilienza e di focalizzazione, quindi la nostra capacità di fondamentalmente superare i problemi e i fallimenti, ovviamente il sistema va in down. Enorme. Ci sono aziende che Non so se, vabbè, penso che tutte quante voi sapete cos'è il TFR. Ci sono tantissime aziende che non versano il TFR dei propri dipendenti. Non solo che non li versano, lo versano, ma lo utilizzano come liquidità all'interno dell'azienda. Non sapete quanti dipendenti hanno una cessione del quinto dello stipendio o addirittura prendono il TFR in maniera anticipata, per chi non è stato rubato, ovviamente. Oppure addirittura imprenditori e imprenditrici che utilizzano in teoria le tasse che dovrebbero pagare, quindi che ne so, guadagno 50.000 quest'anno, cioè ho un ricavo di 50.000, 20.000 vanno in tasse e quindi a me ne rimangono 30.000. Ora sto semplificandoli molto, ma quei soldi che invece dovrebbero andare in tasse, non è che li mettono da parte per poi pagare le tasse, li utilizzano come liquidità. Questa è una capacità di non resilienza enorme. Questa è una rigidità enorme che noi abbiamo come imprenditori e imprenditrici e quindi una responsabilità enorme nei nostri business che poi non funzionano. Fondamentalmente il vero problema è che non sappiamo affrontare la complessità. È quello il vero problema. Non solo non la sappiamo affrontare, non la sappiamo nemmeno capire. Capire la complessità non è una cavolata, bisogna conoscere i sistemi complessi prima di tutto a livello esperienziale. Capire noi stessi significa capire un sistema complesso che siamo noi. E trovare l'equilibrio in noi ci fa aprire gli occhi da dentro di noi a fuori di noi, quindi ci apre ad altri sistemi complessi, a una complessità diversa, più complessa. E il problema è che se noi non siamo in equilibrio, come ho detto prima, come business, ma anche personalmente, non riusciamo a vedere quella complessità perché siamo sempre lo sguardo, la focalizzazione sempre rivolta dentro noi stessi, non al di fuori. Non riusciamo a vedere le cose super partes, guardarle al di fuori, guardarle dall'alto in qualche modo, scusate il termine, ma è l'unico che mi è venuto in mente, cioè guardarle in maniera più distaccata e quindi affrontarle anche a livello emotivo in un altro modo. Perché alla fine quello è il vero problema. È la gestione anche stessa delle emozioni, la nostra capacità che abbiamo di utilizzare le emozioni in maniera funzionale, non fare in modo che noi veniamo utilizzati dalle emozioni e quindi in modo disfunzionale. Dobbiamo imparare a gestirle, che non vuol dire controllarle, eh? C'è una bella differenza. Ma anche lì c'è è una forma di fatto di controllo, ma è un controllo, diciamo, diverso, istintivo, fluido. Quindi, per concludere, come possiamo gestire i flussi? Prima di tutto sapendo che esiste un'aspettativa che noi abbiamo nei progetti, soprattutto quando una cosa ci prende tanto, siamo su una fase iniziale, non è che non dobbiamo vivere quel momento, lo dobbiamo vivere perché è bellissimo, ma al tempo stesso dobbiamo sapere che la nostra aspettativa sarà più elevata rispetto alla realtà. Non è un caso che io oggi, come progetto, io per dire adesso. Non so se avete seguito le mie puntate, sì, le mie puntate, le mie stories su Instagram, ma io sto comprando una baita in montagna, qui nella zona dove mi trovo, e sto progettando delle cose che poi vi mostrerò più avanti. Tra l'altro sto preparando veramente secondo me, dei contenuti fantastici su questo, cioè che vi possono assolutamente piacere. Ma quando è che Lorenzo pensa di portare avanti quel progetto, il progetto Baita? Ma io già penso ora siamo in inverno, cioè siamo in autunno, quindi ci sarà un inverno, un'estate, un altro autunno, inverno. Ecco, io penso di iniziare a lavorare il prossimo autunno, inverno. Quindi già stiamo parlando tra un anno, a volte anche un anno e mezzo se è in inverno. Quindi, come vedete, la mia progettazione, cioè mentre il mio cuore vorrebbe farlo domani mattina. Anzi, vorrebbe già averlo fatto, vorrebbe già, diciamo, in qualche modo iniziare a fare questo progetto, ma so benissimo che l'aspettativa che io ho è enorme rispetto poi alla realtà dei fatti, anche ai feedback che io avrò. E quindi la mia progettazione cambia. Non progetto più nel breve periodo, progetto più nel lungo periodo. Inizio a prendermi dei tempi dilatati molto più lunghi. E inizio a occupare quel tempo a progettare molto bene e a ricevere dei feedback che mi permettono di migliorare la mia progettazione. Ecco cosa possiamo fare. E poi allenarci costantemente. Quindi, più esperienze noi viviamo e più abbiamo feedback, più abbiamo emozioni e più abbiamo una leggenda per capire il mondo. Questa è la chiave di volta. Avere esperienze. Se volete imparare a gestire il vostro business, dovete avere l'esperienza del business. Tante persone hanno una paura fottuta in una fase iniziale. Addirittura alcune non hanno nemmeno soldi da poter investire minimamente in un business. Ma questo però dipende anche dalla vostra capacità di focalizzazione. Io stesso non ho mai avuto soldi nella mia vita. Se ce l'ho avuti ultimamente è perché sono riuscito nel tempo ad avere una gestione accurata della complessità che sono andato sempre a creare. E se posso oggi permettermi anche di aver comprato comunque una piccola baitina in campagna, ripeto, non avendo mai avuto soldi nella mia vita dai miei genitori, amici, parenti, è proprio perché ho imparato a gestire la complessità. Ed è una cosa che potete imparare a fare tutte quante voi.